l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Noi siamo un trio.
Perché siamo in tre, Daitan avrebbe... è Daitan? Perfetto, bellissimo. Tra l'altro questa me la devi far sentire tutta, c'è una versione cantata dai Subsonica che a me fa impazzire. Viva i Subsonica, viva i Subsonica. Allora, come potrete immaginare, giovedì, perché siamo in tre, l'editoriale Internos. Buongiorno da Vincenzo Marangio, dal qui presente direttore Marco Piccari.
Ciao Vincenzo, buongiorno.
Dall'altra parte del vetro la versione nerd della nostra regia, che è quella affidata ad Andrea Maiocca, innamorato di cartoni animati. E nel trio, okay, che parte può interpretare un certo Alessandro Santarelli? Madonna, quello che si smonta lì, no, quella era Volto.
Una delle due donne.
Una delle due donne, sì, sicuramente, penso di sì.
Quella bionda. Dai.
Sì, la bionda. Noi
i capelli.
Tra l'altro abbiamo una foto che posso allegare dopo.
In cioè, cui... foto bionda l'abbiamo.
Sì, sì, lui l'ho è biondo. Visto. L'hai l'ho vista, sarà nella stanza di là.
L'ho vista.
Santarelli, sei fatto le mesh? Buongiorno.
No. Allora, io intanto adoro Maiocca, anche perché questo è un ricordo della mia infanzia straordinario.
Ah, l'hai avuto l'infanzia? Pensavo che eri nato così, sì. Proprio.
Però non ricorda, cioè, la cosa bella di Daitan 3 era l'amore e la bionda, però siccome ero bambino, insomma, non percepivo, perché l'amichetto lì di Daitan stava insieme a tutti e due, alla bionda e alla mora.
Ah, tu vuoi fare l'amichetto?
Aveva capito tutto nella vita, ragazzi.
Tu vuoi fare l'amichetto? E tu perciò da piccolo, guardando questi cartoni animati, non è che guardavi la storia, guardavi sempre il lato sporco della vicenda, diciamo.
Ma guarda che i cartoni animati giapponesi.
Ah, non ne parliamo. Sì,
ma perché, scusate, capito? Quando guardavate Lupin, che cosa guardavate? Fuggica e Marco, insomma. Mi sembra abbastanza...
No, ma ci sono dei messaggi subliminali abbastanza importanti.
Io credo che noi siamo stati traviati nella nostra infanzia dai cartoni animati.
No, non è che traviati, noi siamo stati educati bene. Quelli da adesso sono un po' pericolosi.
Allora, noi traviati da una certa matrice che non voglio dire, perché sono appena le 11 del mattino. Quelli di adesso un po' più sulla questione violenza, diciamo, purtroppo.
No, adesso detto, lascia stare.
A noi era amore puro. Bravo, la versione dei Subsonica. Che bella, ragazzi. Queste sono cose che ti metti in macchina, te la spari le orecchie, altro che Ciuscioa che si sente Santarelli in macchina.
Ma scusa, ma perché... Ora lo so.
Sai che si sente Ciuscioa lui? Ciuscioa.
Ma non è vero.
Fiancato in macchina, stava sentito. Nel traffico e lui sentiva Ciuscioa e ballava.
Ma non mai sentito. Però voglio dire, insomma, capisco che siamo nel periodo del politicamente corretto e non so più di nulla, ma si può dire che siamo stati avviati dal fatto che ci piaceva il genere femminile, oppure si può più di nemmeno questo, no? Perché noi rispettiamo chi invece ha altri gusti, ma noi da bambini ci piacevano le donne, tutto sommato anche ora, ecco.
E tu ti guardavi Giorgi anche, no? Pure là, insomma, avrei trovato situazioni.
Io mi guardavo anche Candy, se è per quello.
Candy, va bene. Okay. Sì, anche lì c'erano situazioni particolari. Che cosa sta partendo adesso? Attenzione, eh.
Vai contro i mostri,
mamma mia,
vabbè. Che poi, ragazzi, anche le sigle erano qualcosa di meraviglioso, eh. Adesso allora, magari si
adesso
fanno...
non te le ricordi
no,
più.
No, prima erano.
Questo era il lato B del 45 giri di Goldrick.
No.
Lo ricordo come fosse ieri. Sì.
Alessio Caraturo che l'ha rifatta
strumentale.
Hai sbagliato. Le armi
tu hai, vabbè,
l'ha rifatta adesso. Allora, no, questo
troppo
giusto,
Marcord,
sì,
dai.
Ma questo è giusto per farvi capire che siamo depressi, che oggi comincia il mondiale e l'Italia non c'è, quindi noi ci guardiamo il mondiale senza la nostra nazionale, quindi proviamo a tornare indietro nel tempo, quando ci andavamo al mondiale ed erano grandi nazionali quelle nostre. Invece oggi si parte senza la nostra nazionale, ultimo mondiale, altro motivo di tristezza per Ronaldo e Messi, ne resterà solo uno, mi verrebbe di dire. Questi tra quattro anni li troviamo in campo un'altra volta.
No,
guarda, che ti
basta,
dico.
Dai.
Ho capito, però intanto...
Mi fa anche un po' tristezza questa cosa.
Sì. Quanti anni ci hanno adesso? 40? Cioè, arriverebbero sui 44, 45
vabbè,
per il
prossimo
mondiale.
Vabbè, dai, basta, dai. Sennò veramente diventa...
Sì,
una cosa proprio stiracchiata, triste. Io penso che un grande campione... Io sono sempre dell'idea che un grande deve uscire quando è grande.
Sì.
E lasciare proprio quel ricordo di grandezza. Perché dopo... se tu continui non riesci più a stare a quel livello, vai a sbiadire un po', no? E diventa tutto un ricordo, diventa tutto una marcorda. Ah, ma vedi, guarda come fa, che fatica che fa, ma ti ricordi quando vinceva, ma ti ricordi quando stava davanti? Non mi piace.
No, è meglio che tu lasci il ricordo che hai.
Sì,
che hai...
perché poi dopo...
Battistuta a un certo punto, si è dovuto fermare per forza, però te lo ricordi Battistuta.
Guarda, io da ragazzino mi ricordo il ritiro di Platini, no? E lui si ritirò quando era all'apice e disse basta, mi fermo perché non ne ho più. E se tu pensi si è ritirato giovane, perché certo, adesso i calciatori di sto periodo ancora continuano a giocare.
E ha ripreso a mangiare le fragole, perché lui mangiava fragole ma si allargavano i fianchi, quindi dovette smettere. Poi però, ha detto adesso che ho smesso, mangio.
No, però ti voglio dire, ha terminato secondo me alla grande. Ha terminato essendo... finendo nella parte dove poteva andare avanti e si poteva trascinare, invece ha terminato. Altri invece hanno preferito andare avanti, andare avanti, andare avanti e lasciare veramente il ricordo in campo. A me sinceramente non piace.
Allora, intanto già ci scrive Arturo da Ragusa, che saluto e ringrazio, che sono già tutti in postazione ad ascoltare le nostre dissertazioni. Dice: per noi degli anni 70 questa cover di Goldrake di Carature è una delle cose più commoventi dell'universo. Voglio tornare bambino. Sai che ci pensavo proprio ieri, che di tornare bambino, perché
magari
guardiamo cose che
ma, serie... ma tu eri così brutto anche da bambino?
Sì, a differenza tua, però sono stato bambino, tu sei nato così. Già pelato, così tostorto, discutibile. Allora ragazzi, parte il mondiale, io vi chiedo subito qual è la nazionale, visto che la nostra non c'è, che vi intriga di più vedere: il Brasile di Ancelotti, la Turchia di Montella, il Giappone che comunque penso abbia perso con gli europei soltanto nel 2018, comprese le amichevoli, ma è una squadra che magari può raccontare qualcosa. Il Santarelli, il Curaçao, non lo so, che cos'è che vi intriga di più vedere?
Bah, ti devo dire che mi intriga niente, guarderò perché mi piace guardare le partite, però di intrigante non al momento ti dico nulla, poi magari mi verrà in corsa. Ci sono delle nazionali che non capisco come facciano a stare lì, e non c'è l'Italia, questa è la cosa, cioè c'è Haiti,
però
non c'è l'Italia,
spiegare.
C'è il Curaçao, non c'è l'Italia, e tutta sta roba qui, però dai, poi tutte queste cose dell'avvicinamento, questo che stiamo vedendo, tutti questi controlli, le espulsioni di alcune dell'arbitro, non lo so, è un approccio proprio veramente che già è distante, perché vedi gli orari, ci sono degli orari veramente complicati. E non so quanto ascolti potranno avere certe partite in certi orari, perché ho visto partite alle 3 di notte, alle 4 di notte, ho visto una Haiti Scozia alle 3 di notte, voglio vedere quanti guarderanno quella partita, per dirne una. Vediamo, ci sono degli orari improponibili, ma anche per noi che facciamo questo lavoro, cioè seguire delle partite anche belle alle 4 di notte, ma come fai? Che fai il giorno dopo?
Poi
capito, già una partita a mezzanotte, se voi pensate che c'è un Brasile-Marocco domenica, che è una bella partita, perché il Marocco è una delle squadre che dicono molto interessanti, qualcuno addirittura ha detto attenzione al Marocco, e il Brasile di Ancelotti te lo devi vedere a mezzanotte, e tra una cosa e un'altra finisce alle 2, e il giorno dopo che fai?
Devi prendere caffeina a go-go.
Però per carità, il nostro lavoro, guarderemo le partite pure a mezzanotte.
Sì. Ovviamente se qualcosa la dobbiamo vedere in differita. Santarelli, adesso mi dici la tua nazionale e poi spiego a Piccari perché ci sono tutte queste squadre, tra l'altro tranne l'Italia, soprattutto vi coinvolgo nell'argomento che sarà quello della giornata. Vai.
Ma ti dico la verità, io ho un interesse verso questo mondiale pari al ciclo riproduttivo delle formiche albine. Quindi francamente non me ne frega niente, però è chiaro che, come dice Marco, lo guarderemo, certo alle 3 di notte se la guarda Goldrake la partita, non mi interessa, insomma, però come diceva Marco non mi intriga assolutamente niente di questo mondiale, un mondiale molto forzato a 48 squadre, cioè non c'è niente di non voglio dire di romantico, perché poi guarda adesso il Reddice, non so se l'avete visto ieri sera il docufilm su Zoff, no? Che è stato qualcosa di meraviglioso. Che
ma perché era un altro calcio, Alessandro, calcio.
Vedi Marco, però io non voglio dire, perché se noi insomma abbiamo una certa età, diciamo che il tempo nostro era sempre tutto migliore. Però lì vedevi un senso di identità, di appartenenza, il sacrificio anche per arrivare a determinati obiettivi. Qui onestamente cosa mi deve intrigare? La faccia di Infantino? Un mondiale giocato in stadi dove si interrompono le partite per, no, è successo anche all'amichevole, era successo anche al mondiale per club per intemperanze del meteo, non lo so, mi intriga zero. E però rispondo alla tua domanda, io spero che non vinca nel Brasile, nell'Argentina, né queste squadre qua, io spero che ci sia una sorpresa,
una sorpresa, sì, sì, no, potrebbe anche esserci una sorpresa, quindi non, sì. Io non la escludo, potrebbe anche esserci, e sarebbe anche bello, ti devo dire la verità.
Non sarebbe male, non sarebbe... Tu dicevi, prima hai fatto il nome di Platini, e noi sappiamo cosa è accaduto nel recente,
sì,
e
vabbè,
sappiamo anche infatti... che Platini, qui torniamo al numero delle squadre, Platini che inserì come segretario dell'UEFA l'amico all'epoca Infantino, quando ambiva alla poltrona della presidenza della FIFA, dopo la partenza di Joseph Blatter, successe quello che successe. Era il 2015, arrivò questa accusa di corruzione, di fatto, chiamiamola così, che colpì Platini, il quale si professò sempre innocente, però chiaramente lì cominciò la giustizia ordinaria a fare il suo percorso. Platini decadde, per tutti era quello che aveva incassato soldi, eccetera, eccetera. Infantino volò al comando della FIFA.
Sì, sì.
Da allora tanti cambiamenti, tante cose. Quest'anno situazioni anomale, l'arbitro somalo chiuso in carcere e poi mandato via, ma questo per una questione politica. La questione dell'Iran, che probabilmente scuoterà molto il mondiale. Tante squadre aggiunte, perché più squadre ci sono, più voti prendo, più resto lì. Quindi poi torniamo lì. E quel Platini che dice, sai che c'è, quando finì di giocare disse, vabbè, ho dato il mio, mi fermo. Dopo quell'accusa, incassata l'accusa, disse, sai che c'è, io mi tolgo da mezzo, che tanto a capo di questo calcio manco ci voglio, sì, non mi interessa, sono Platini, la mia, sì, vita l'ho vissuta, però prima o poi presenterò il conto a qualcuno.
E lo sta presentando.
E il conto è presentato. Ragazzi, però oggi, a proposito di conti, dobbiamo parlare di ciò che accadrà domani in casa Juventus. CDA che si unirà, e la posizione di Comolli potrebbe essere in bilico. Torna a essere in bilico perché verrà fatta una valutazione molto attenta del suo operato, probabilmente anche da qui si valuta, e lo racconta anche Repubblica oggi, si valuta probabilmente anche qui quello che, cioè si capisce perché si sta provando ad accelerare per l'acquisizione del Sorloth di turno, del Dibu Martinez, per presentarsi magari al CDA, avrebbe voluto presentarsi al CDA già
che è oggi?
Domani. Con uno o due contratti
così,
tra le mani,
esatto.
Così avrebbe detto, ecco qua
il mio
lavoro.
È stato
chiesto, la tregua armata va avanti, e in realtà così potrebbe non essere. Tutti tornano in discussione, la Repubblica racconta che le cose potrebbero cambiare ancora, e il prossimo CDA della Juventus in programma per fine mese, domani intanto ci sarà appunto il primo incontro, potrebbe rappresentare la resa dei conti. Tutti in discussione, Comolli in primis, visto che, come insomma è stato spiegato in più di un'occasione, tra lui e Spalletti è una tregua armata, messa in piedi soprattutto per far continuare ad andare avanti il lavoro anche in queste settimane che hanno preceduto il Consiglio di Amministrazione, per fare in modo che non collassasse tutto prima del Consiglio di Amministrazione. Domani andrà in scena una prima riunione dove saranno presenti tutti gli esponenti dell'area sportiva, come Comolli e Chiellini, nella quale verrà stabilito il budget per la prossima stagione, fondamentale per il mercato. Si definiranno le strategie di mercato, e lì devi portare il libro con gli accordi firmati, altrimenti già parti male, e il calciomercato. La sua posizione, come detto, è in bilico, niente da escludere, neanche un colpo di scena relativo all'addio dello stesso Comolli. Leggevo da qualche parte che si parlava addirittura di un possibile interesse su Carnevali, non so quanto concreto possa essere, però intanto parto stavolta da Spalletti, cioè scusami, ci assomiglia un po', da Santarelli, perché poi in realtà le fonti nostre, Radio Bianconera, l'ex direttore Polino ci aveva raccontato, occhio che non so se cominceranno tutti e due la stagione, e probabilmente potrebbe essere ancora così.
Per tutte e due chi intendi?
Però lì e Spalletti.
Sì, ne abbiamo parlato l'altro giorno.
Sai che io non ho stima del lavoro fatto di Comolli, no? E per me devo andare a casa a fine stagione, cioè a fine maggio. Però mi pongo una domanda, ci dia a fine mese, prima riunione domani, che fanno? Fanno una rivoluzione sul ruolo apicale, comunque deve incidere anche sul mercato al 30 giugno?
No, è una follia. È una follia.
È una follia.
È una follia.
Se lo deve mandare a casa, lo deve mandare a casa il primo giugno.
Doveva, però, fare, come doveva fare come ha fatto
come
il Milan.
Come ha fatto con,
cioè, ragazzi, l'anno scorso. Ma doveva fare, cioè, scusami Ale che ti entro a gamba tesa. Ma penso, cioè, sposo quello che stai dicendo, cioè, nel senso, è una follia. Cioè, faranno una riunione, magari non so, adesso si rincontreranno per stabilire una linea, quello che è. Però che fai? Mandi via come lì, mandi via eventualmente anche Spalletti, facciamo l'ipotesi più catastrofica, adesso? Aspetti fine mese? Cioè, ma di che stiamo parlando?
Allora, io provo,
questa è la Juve, ragazzi. Già il Milan sta vivendo una situazione veramente imbarazzante. Cioè, ancora oggi non sappiamo chi è l'amministratore delegato, il DS, l'allenatore. E che fa? Allora, o facevi come ha fatto il Milan, li mandai via subito, non hai raggiunto l'obiettivo, hai fallito, perché di fatto hai fallito. Hai fallito, li mandi via. E ha un senso, io so. Paradossalmente, giorni fa abbiamo avuto Paolino a Maracanà.
Sì.
Io ero d'accordo con questo che diceva lui. Di fatto Spalletti ha fallito. Allora, se tu devi fare una decisione, devi prendere una decisione importante, la prendi in quel momento e dici: Luciano, io ti avevo chiamato perché dovevamo andare in Champions. Addirittura tu avevi detto che potevamo lottare per lo scudetto. Non siamo andati nemmeno in Champions. Non mi puoi venire a dire: vabbè, potevamo anche non andare in Europa League. Grazie, saluti e te ne vai. E finisce lì la storia.
Sì. Poi dall'altra parte sono d'accordo, perché poi hanno fallito in tanti, non soltanto uno. È altrettanto vero, e poi come lì ha allenato la famosa squadra che non c'era, perché poi nel momento in cui ti trovi un portiere che
gli Spalletti, scusami.
Sì, Spalletti, scusami, ha allenato una squadra in cui ti rimporta del gol.
Ma io sono d'accordo con te. Ma io sono d'accordo con te.
Lui giustamente poi i miracoli.
Le attenuanti
non li fa nessuno.
Ci sono.
E le attenuanti nascono dall'errore già di programmazione di Comolli.
Esatto, fatto allora, dall'inizio. Confermando Tudor. No?
E allora sulle obiezioni di e il mercato che ha fatto.
Esatto.
Sulle obiezioni di Marco vado da Alessandro e ti dico: la spiegazione che mi darei è la seguente: due punti. L'anno scorso, Giuntoli venne mandato a casa, mi ricordo il giorno della commemorazione praticamente dell'Aisel, non neanche si presentò, comunicato, freddo, via, arriva Comolli. Perché non è successa la stessa cosa anche quest'anno? Mi viene da pensare, ma non è che me lo sto dicendo per certo e né che lo appoggio come idea, che magari Elkan abbia potuto dire: intanto fate la pace voi due, voglio, e l'ha detto questo, voglio vedere trattative non estenuanti. Quasi come a dire: c'è il CDA a giugno, se ti presenti già con dei nomi, andiamo avanti.
Domani sarebbe.
Esatto. Domani magari già può provare il CDA, poi cioè il CDA definitivo sarà a fine giugno.
A fine giugno. Però
domani lui... primi contro. Se tu ti presenti già con uno o due colpi, io probabilmente ti dico: ok, abbiamo capito la direzione da prendere. Se ci si presenta ancora, no, però col giocatore vi giuro che ci avevo l'accordo, sì, ma col club no. Ecco che Santarelli poi potrebbe intervenire un po' tutte le voci della Juventus e dire: ok, forse è venuto il momento di dirsi addio, e sarebbe comunque tardi. Però la prova spiega così, tu che pensi?
Che il tuo è un bellissimo esercizio di fantasia che farei anch'io. Però io amministratore delegato, ok, cosa devo dimostrare dopo che ho dimostrato un fallimento totale l'anno scorso? Io, John Elkann, cosa devo capire dell'amministratore delegato che l'anno scorso mi ha trattato per sei mesi, Colomanie non è riuscito a prenderlo, che a gennaio non è riuscito a prendere un attaccante, che ha preso Pendà a 45 milioni, che ha preso Zegrova a 15 sapendo che era rotto, e detto: vabbè, scommettiamo. Cosa mi deve dimostrare? Cioè, ragazzi, come lì, ragionissima Marco, ha fallito anche Spalletti, perché per battere Fiorentina e Verona io su questo tasto ci batterò sempre, e deve avere la super squadra, quindi ha fallito anche Spalletti, ma come lì non ha preso un acquisto di mercato, quindi cosa devo aspettare da questo dirigente, che sarà bravissimo a fare concerti, ha portato, visto,
però perdonami Ale, non si può prendere,
andare a casa subito,
sì, subito, ma non puoi prendere una decisione adesso. Sinceramente.
Appunto, no.
Adesso no, adesso rimani e si incontreranno,
esatto.
Vedi, anche perché se li dovevi mandare, non è che prima gli chiedi di mettersi d'accordo o di andare d'accordo e poi arrivi. Che giorno è domani? Che io ho perso, 12 giugno.
12 giugno.
Domani, esatto. Domani arrivi e fai e mandi via come lì, cioè che fai? Mi stai prendendo in giro, cioè, prima
bravo,
mi dici che si devono accordare e poi dopo al 12 di giugno lo mandi via? Ma ragazzi,
purtroppo la Juve in questo momento è, passatemi il termine, ostaggio di un dirigente apicale che però se il mercato non è roba sua, ragazzi, noi ci giriamo intorno, non è roba sua.
Si dovrebbe esonerare lui, però vabbè,
sì, ma sai, è tosta comunque, però dovevano mandarla a casa, dice guarda ci abbiamo provato, ciao, arrivederci. Quindi io, anche perché Vincenzo e Marco, ma secondo voi come lì da qui a giugno quanti acquisti può fare?
No, ma
onestamente, col mondiale anche di mezzo.
Io credo che tra le altre cose...
Ma lui... domani lui potrà portare soltanto delle possibili trattative, cioè appunto, potrà dire, signori, stiamo trattando con Sorlot, con Martinez, bravo, i giocatori hanno dato il loro consenso, noi stiamo cercando di portare questi due giocatori. Questa è la nostra strategia, vogliamo un portiere forte, stiamo puntando un attaccante e poi vediamo come muoverci, perché poi ci saranno anche delle uscite, immagino. Io credo che questo sia il punto che faranno domani, perché veramente non posso pensare che domani poi dopo l'incontro, che ne so, come lì va via e poi dopo si succede qualcosa pure con Spalletti, mi sembrerebbe una cosa veramente non da, veramente da Borgo Rosso, perdonatemi proprio.
Sì, tanti colori sono quelli.
No, i colori sono quelli, assolutamente no, però è chiaro che adesso bisognerà capire le strategie quali sono, perché come lì, vi ricordate quando disse nonostante non sia in Champions la Juventus non ha perso la pilla verso i giocatori?
Esatto.
Il problema è che lui probabilmente anche da lì fa capire che continua a parlare con i giocatori senza interpellare le società. Ora non so se
vabbè, non lo fa solo lui però,
no,
se,
no, lo so,
fanno tutti no, poi dopo devi andare a parlare con le società.
Sì, no, vi spiego, non che lui va a parlare prima con i giocatori, quello lo fanno tutti, ma devi avere anche una finestra aperta già sulle possibilità concrete di arrivarci con il club. Perché qui, insomma, non so se sia vero o no, ma se tu ti presenti all'Aston Villa e dici me lo dai gratis, tanto risparmi l'ingaggio del Dibu Martinez, ma quelli ti ridono in faccia, giustamente. Poi comincia una trattativa, tu magari dici, ok, c'ho il sì di Dibu Martinez, quanto mi possono chiedere? 10 milioni? 7 già li metto pronti, così io mi presento domani e dico, intanto ho risolto il problema del portiere, è pronto, qua è tutto firmato, il club e giocatore.
Però sono trattative difficili, Vincenzo.
Beh, questi
sono
7 milioni per un portiere, penso
sì, però...
che tu dovevi trovare già anche l'acquirente di Gregorio e andare a trovare una soluzione, perché poi abbiamo visto dirigenti in passato riuscire a fare...
Poi ho la
cosa.
Sensazione che quando una squadra va in trattativa, questo vale per tutti, e ti serve quel giocatore perché hai la posizione scoperta, sei in una posizione di debolezza e gli altri mettono le carte in tavola e tu che fai? Cioè devi partire, parti inferiore rispetto a quelli che il giocatore ce l'hanno. Faccio per dire, lo stesso Palestra, no? Che l'Inter vuole, ma l'Inter gli serve un esterno e l'Atalanta non c'è nessun problema da questo punto di vista, quindi o mi dai quello che dico io o ti avvicini il più possibile, se no tu non lo prendi il giocatore. La trattativa è chiaro che è lunga perché tu fai un passetto alla volta, un passetto, poi magari arriva qualcuno dall'Inghilterra, mette i soldi sul piatto, il giocatore se lo prende 5 minuti. È tutto lì il problema, perché tu sei scoperto in quel ruolo. La stessa Juve, gli serve un attaccante? Gli serve come il pane.
Ne servono due.
Ne servono due, ma uno lo deve prendere come il pane in questo momento.
Assolutamente.
E
sì.
Quindi è inutile, cioè tu t'accordi col giocatore, ma poi devi andare a convincere il club.
Tutto sommato però, per esempio, e torno da Alessandro, con l'Atletico Madrid hai la carta anche Nico Gonzalez. Secondo me non era una trattativa poi così complessa da poter chiudere se ci lavori per tempo. Tempo non significa quando è finito il campionato, significa cominciarci a parlare già quando sta finendo la stagione scorsa, se vuoi chiuderla prima del mondiale.
Vincenzo, hai detto una cosa nostra sacrosanta, di più. Io spero di sbagliarmi, ovviamente, ma secondo me come lì è veramente la persona sbagliata nel momento sbagliato, al posto sbagliato, nel periodo storico sbagliato della Juventus. Cioè rappresenta tutto, ripeto, spero di sbagliare perché poi non ho niente contro la persona, parlo di dirigente sportivo, rappresenta tutto quello che non serviva alla Juve ora. Alla Juve adesso serviva un dirigente, noi parliamo spesso, no, dei giocatori con la faccia, diciamo, non proprio d'angelo. Ecco, lui ce l'ha la faccia non d'angelo, però... tutto il resto è poca roba, non ha curriculum importante, perché parliamoci chiaro, non ha un curriculum che gli permette di essere oggi un drago del mercato, secondo me anche una credibilità a livello internazionale relativa, e quindi tutto quello che non serviva alla Juve lui lo rappresenta. Poi si torna sempre al solito discorso, chi ce l'ha messo? Perché poi
torniamo lì.
Purtroppo si torna sempre lì, quindi periodo storico sbagliato, dirigente sbagliato, in questo momento è tutto sbagliato. Poi io ho visto in questi giorni anche nell'altra emittente, ho cercato di fare un esercizio un po' di ottimismo, no? Anche perché non è che grandissime alternative, perché le idee sono anche buone, ma anch'io avevo l'idea di fare mille cose, poi però la realtà è un'altra. In questo momento, Vincenzo, la Juve oggi leggeva addirittura Stones, poi è chiaro che i nomi se ne fanno tanti, ma Stones ha fatto 9 partite l'anno scorso perché è mezzo rotto, quindi io non vorrei che fosse una serie di caccia al piccione, no? Io sparo, prima o poi qualcuno lo prendo, ma se la Juve fa così è destinata a un altro anno di estrema mediocrità.
E si torna negli errori di prima. Ci sentiamo adesso una nota vocale, poi dopo però voglio coinvolgervi in un altro aspetto importante, passato forse un po' sotto silenzio, l'intervento del deputato Mauro Berruto, responsabile nazionale sport del PD, che ha attaccato duro sulla giustizia sportiva, parole molto pesanti. Ne parliamo tra poco, sentiamoci una nota vocale.
Scusate ragazzi, Luigi, allora io questa cosa la devo dire perché secondo me c'è un problema anche Chiellini. Ma Chiellini, che cosa ci sta facendo a fare in questo momento alla Juventus? Che cosa sta facendo? Perché non si dà una mossa e comincia a fare qualcosa? Comincia a fare qualche azione proprio concreta?
Rispondo io.
Perché mi sa che sta seduto a guardare. Comincia a dare sentenze, allora, non c'è la squadra.
Io non voglio
allora, è chiaro il messaggio
nessuno,
di Luigi, andiamo da Alessandro.
Ma è chiaro, però ragazzi, nelle società, in tutte le società, ci sono dei ruoli, delle mansioni. All'amministratore delegato non è che li puoi andare a dire, oh, devi fare questo, questo e quest'altro, perché amministratore delegato ti mette a sedere. Cioè, quindi Chiellini non può entrare in un meccanismo che è di Comolli. Anzi, Comolli è, te l'ha spiegato bene Vincenzo, in questo momento l'Andrea Agnelli della Juventus. Quindi non è che è Chiellini, che ha comunque un ruolo importante, ma non ha un ruolo apicale, ti può andare a dire, oh, devi fare questo, questo e quest'altro. Cioè usciamo da questa logica che secondo me è una logica di una narrazione fallace che vuol fare qualcuno apposta, perché Chiellini ha un perimetro nel quale si può muovere, di più non può fare.
Allora, ci stanno i ruoli ragazzi,
fin quando non è investito di un ruolo
ci sono i ruoli, ci sono i ruoli, punto, fine. L'amministratore delegato in genere è quello che viene dopo il presidente, insomma, quindi è il vice, come lo volete chiamare, sta lì, quando anche Spalletti a fine campionato dice vado a parlare con Elkan, lì è un messaggio chiaro, scavalco l'amministratore delegato.
Esatto.
Ragazzi, ma di che stiamo parlando?
Ma non è che Chiellini può andare a comprare un giocatore e lo porta, perché l'ultima firma è quella di Comolli. Cioè ragazzi, qui le cose vanno conosciute, sapute, perché altrimenti parliamo del niente.
Sì, sì,
parliamo del niente.
Sono d'accordo, sono d'accordo.
Allora, l'intervento dell'onorevole Berruto, questo passaggio in particolare, perché poi ha avuto anche una risposta da parte dell'ex presidente federale Gabriele Gravina. Credo, dice Berruto, sia inderogabilmente giunto il momento di normare un sistema che è sfuggito dalle mani e dagli obiettivi originari, usato sempre più spesso come clava per demolire gli avversari delle governance federali, infantomatici tribunali dove i giudici vengono scelti e nominati da chi dovrebbe essere giudicato. A questo risponde Gravina, dice non so a chi si riferisce Berruto, tuttavia rappresentando una federazione affiliata al CONI mi sento di rispondere che questa ripetuta delegittimazione degli organi della giustizia non è accettabile, ovviamente difende il suo. Ti leggo alcuni passaggi forti di Berruto quando dice potete nominare anche Dracula all'Avis, ma i canini li affondate nel collo di chi ogni sera apre una palestra. Loro tengono in piedi lo sport italiano non grazie a voi ma grado voi, la giustizia sportiva riformata da chi è sotto indagine per brogli, controlli e controllati, stesso lato del tavolo. Insomma, la battaglia è dura, è seria, è cominciata. Io dico viva
Berruto. Vorrei spiegare solo una cosa, Vincenzo. Vai. È tifoso del Torino Berruto, no? Perché
certo.
Se no poi
no,
è
certo.
Grande tifoso del Torino.
Grande tifoso del Torino, che però da ex CT della Nazionale Italiana di Volley, da amante dello sport, vi dice amici miei, a me non mi interessa per chi si tifa. Qua bisogna riformare una roba che ci
così,
sta buttando
ma è così,
giù.
Ma è così, noi dovremmo mettere da parte questo discorso dell'appartenenza, no? Quando poi ci sono dei ruoli.
Ma
delle
soprattutto
cariche.
Se la politica deve intervenire, ci auguriamo che lo faccia, perché la politica è estranea. Cioè, chi ha parlato Salvini? Cioè,
dovrebbe.
No, secondo me dovrebbe intervenire invece.
Cioè, no, estranea.
Estranea, no, perché sì, c'è uno che parla sempre e lo sappiamo, però per esempio altri esponenti politici, a parte diciamo la seconda carica dello Stato, a parte qualche volta Salvini, eccetera, eccetera, c'è un silenzio quasi come se non se ne fate di giocare, poi noi dobbiamo parlare di cose più serie. Il calcio è una roba seria nella politica italiana. Sono due politiche diverse, quella sportiva e quella vera, che si devono incontrare, soprattutto magari alla vigilia di un mondiale al quale noi non andremo per la terza edizione consecutiva, che altrimenti non se ne esce, ragazzi.
C'è poco da aggiungere.
No, io sono d'accordissimo. Tra l'altro voglio fare un piccolo distinguo, tanto voglio dire, il perimetro è sempre quello del centro-destra, per cui ci si può essere accusati di politica o non politica. Tu hai detto ogni tanto parla anche Salvini, vero? Ma Salvini parla del suo Milan.
Sì, e sì, ma in questo senso qua. Altro. Ma
la
qua
Russa,
si parla
Russa,
dell'Inter, certo.
Ragazzi, la Russia interviene, ok, su cose molto più pesanti di quello che dice Salvini. Certo. Cioè, la Russia è quello che ti ha detto, no, ma il bilancio dell'Inter, tutto sommato, è un bilancio di sentimenti, quindi cosa vogliamo fare? Cioè, ragazzi, Berruto dice una cosa vera, ma d'altra parte, Vincenzo, io lo sai che in questo momento faccio il tipo per Malagò, ma pensi che cambi qualcosa? Io purtroppo ho la sensazione che cambia tutto per non cambiare niente, le leve rimarranno sempre quelle. E il calcio italiano, a me dispiace dirlo, però si merita di stare a casa a guardare il mondiale, se lo merita Vincenzo, se lo merita, gli sta bene, e quindi va bene così. Berruto sta tirando fuori da tempo questo tipo di situazione,
certo.
Ma tanto trova sempre il muro. Tu hai più sentito parlare del signor Chinè?
No.
Per
no,
esempio?
No,
okay.
Ovviamente no.
Okay. Chi ce l'ha messo il signor Chinelli?
Gravina, certo.
Ok, benissimo. Dove è finito il lavoro di Chinè? 2022, distruzione della Juventus, punto.
Sì, poi...
questi sono i fatti,
Per non parlare, del fatto, sempre per quanto riguarda poi i provvedimenti nel calcio, e chiudiamo, ci prendiamo qualche minuto in più, ieri è arrivata la notizia, e coinvolgo subito Marco, delle trasferte... negate ai tifosi di Torino e Juventus per i fatti del derby per le prossime 10 partite, cioè le prime 10 partite in trasferta del prossimo campionato. Ok, non si è capito ancora.
L'ho detto ieri pure in trasmissione.
Che prima giornata di campionato, era prima giornata di campionato. Juventus Parma l'anno scorso, santo.
Come no, certo.
Perfetto, prima giornata di campionato. Offese razziste nei confronti di McKenny. La Juventus individua il tifoso con telecamere, fotografie, lo esclude, dice tu non sei più gradito all'Allianz Stadium, dà il nome, il cognome, l'indirizzo alla Procura Federale. Ad oggi, prima giornata di campionato dello scorso campionato, non si è saputo niente. Cremonese Inter, petardo lanciato in campo vicino ad Audero, che ferisce Audero, il quale poi racconterà per tutta la partita, un po' intontito era, però si alzò con grande senso di sportività, perché magari poi la partita la poteva perdere a tavolino l'Inter, magari con quel 3-0 a tavolino la Cremonese sarebbe potuta addirittura salvare, pensa un po', lui si alza in piedi, va eccetera. Sospensione delle trasferte per i tifosi dell'Inter fino dal 1 febbraio, dell'epoca dei fatti, fino al 23 di marzo. Di fatto saltò tre trasferte l'Inter, i tifosi dell'Inter, Sassuolo, Lecce e Fiorentina. In mezzo però, l'8 marzo, venne concesso l'ingresso al derby di Milano, perché dicono, vabbè, quella non è una vera e propria trasferta, no, come se i tifosi fuori non si incontrassero lo stesso. Però peccato che i tifosi sono incontrati a Torino, e il provvedimento è stato preso contro i tifosi del Torino e della Juventus, che si sono scontrati a casa loro, a Torino. Quindi, cioè, capisci l'organizzazione, le decisioni prese in un senso, in un altro, non c'è un regolamento, non c'è...
Poi non sappiamo nemmeno ancora cosa sia successo.
Bravo,
realmente.
Tra le altre cose.
Io ieri ho detto ancora, siamo qui in attesa di capire che cosa sia successo realmente.
Perché poi lì c'è deve pagare anche qualcun altro, no?
Però,
l'ordine pubblico evidentemente non è stato gestito
forse
bene.
Forse tra un anno, due anni, tre anni sapremo che cosa.
E ce ne dimenticheremo. Nel frattempo però la giustizia sportiva prende dei provvedimenti sommari, senza una logica.
C'è poco da aggiungere. Dai.
Che dici, Santa?
Che purtroppo, Vincenzo, poi ritorna al concetto di prima, la politica. Perché
certo.
Tanto a me non me lo toglie nessuno dalla testa che lì c'è un intervento della politica ad altissimi livelli, che quando ci... ora tanto faccio arrabbiare tutti, ma non me ne frega niente,
madonna,
perché è un mio pensiero, e quando c'è di mezzo determinate squadre interviene, quando ci sono di mezzo quell'altra interviene, ma per bastonare, punto, non ho altro da dire.
E allora con questa ti salutiamo.
Smentitemelo.
No Ale, lo racconta i fatti, ma la gente... Vabbè, che ti... ci scrive Fabrizio, lo conosci Fabrizio, il cardiologo?
No.
Non ti leggo il messaggio però. Allora,
grande Fabrizio.
Perfetto, grazie a Fabrizio. Alessandro Santarelli ti saluto e ti ringrazio, ci vediamo dopo.
Ciao ragazzi.
Marco Piccari Maracanà, il tema del giorno? Menù?
Beh, tanti temi, partiremo anche dalla lettera di Lotito, no? Ci sarà questa lettera, tra l'altro la smentita di voci sulla cessione del club, ma questa lettera lunghissima pubblicata sul Messaggero, che sinceramente io dico, per carità, ci sono delle parole anche interessanti, anche diciamo così un'iniziativa per poter trovare un modo per ripartire, ma mi è venuta in mente leggendo quella lettera una canzone di Vasco Rossi, te la ricordi quella che diceva ormai è tardi?
Ormai è tardi,
ormai è tardi, insomma, certe cose secondo me non si possono ricucire. Le parole, noi visto che lavoriamo con le parole, caro Vincenzo, le parole hanno un significato, certo che no. E chi le emana le parole si deve assumere delle responsabilità.
Certo.
Quindi, siccome a suo tempo sono state dette delle cose molto taglienti e pesanti che hanno lasciato delle cicatrici profonde, io ritengo che la lettera molto bella, lunga, quella che volete, non è servita a nulla. Ormai è tardi. Questa frattura è insanabile. Forse oggi bastava scrivere due righe e chiedere scusa, perché non, nemmeno le scuse sono state fatte, e magari dire stiamo lavorando per garantire a questa società un futuro diverso. Stop.
E invece le parole evidentemente ancora una volta non sono state pesate nel modo giusto. Grazie a Marco Piccari.
Grazie,
ciao
a
direttore.
Voi. A presto.
Torniamo tra poco con Ivan Cardia Sararo.